Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, è ancora qua per riempirvi la testa di idee tecnologiche, digitali, idee nuove soprattutto. Allora, buongiorno anche Marco Boscolo.
Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, benvenuti anche a questa puntata sempre all'insegna dell'innovazione.
E allora, per non arrivare troppo tardi, questa mattina vi diamo subito i contatti. Ci potete scrivere con un SMS o un messaggino WhatsApp al 348-7649-289, la mail è diretta @radiocittadelcapo.it, ma ci potete scrivere anche su Facebook, la pagina di Radio Città del Capo, e su Twitter sul nostro @ Pensatech con il CH. Ecco, pensate che va in onda in diretta da Radio Città del Capo il venerdì mattina, ma anche in replica la notte tra la domenica e il lunedì, e su Radio Popolare Roma la domenica mattina e su Radio Popolare di Verona il mercoledì. Quindi se ci scrivete da Roma e da Verona con l'SMS, magari ci mettiamo un po' a rispondervi. E allora, dicevamo innovazione, la redazione di Radio Città del Capo e Formica Blu più o meno regolarmente ormai negli ultimi anni vanno un po' aggiornarsi al Festival Internazionale del Giornalismo, c'è da dire, ogni tanto Formica Blu anche a parlare, a presentare dei panel. Diamo questo riconoscimento, ma soprattutto andiamo anche molto ad ascoltare, le esperienze nuove, soprattutto che arrivano dall'estero, arrivano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, insomma ci riempiamo le orecchie di tutte le nuove sperimentazioni che per esempio sta facendo il Guardian, il New York Times, la BBC, ma non solo, perché poi in realtà al Festival Internazionale del Giornalismo ci sono anche tante piccole esperienze interessanti che possono essere applicate anche al nostro piccolo mondo e chissà, magari per farlo diventare anche più grande. In questa edizione del Festival Internazionale del Giornalismo che si è tenuto a Perugia tra il 6 e il 10 di aprile, tra l'altro c'era il... No, quella è già la data del 2016, attenzione!
Sì, perché a Perugia fanno le cose fatte bene, appena finisce l'edizione annunciano le date dell'edizione successiva, quindi 6-10 aprile è 2016.
Vi sono proprio fatta trarre in inganno dall'intestazione del sito, e sì, invece no, questa era la data quindi della prossima edizione. Invece la scorsa settimana si è tenuto il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia del 2015, e proprio per questo anche avete sentito una replica di Pensatech invece che la nostra voce in diretta. E dicevamo, però c'è stato un ospite in particolare, lo diciamo subito perché poi ne parleremo diffusamente con Carola Frediani, c'è stato un ospite non di persona ma in collegamento telematico, c'era Edward Snowden, è stato un po' il centro anche dell'ottimismo, devo dire, anche del festival.
Grande evento il venerdì sera in una sala gremita di persone, con almeno qualche centinaio di persone che non sono riuscite ad entrare per assistere in diretta all'evento. Però ricordiamo, questa è un'altra delle particolarità del Festival del Giornalismo di Perugia, tutti i panel maggiori, gli incontri maggiori sono stati registrati, video registrati, quindi potete goderveli in streaming direttamente sul sito del festival. Quindi anche quello di Edward Snowden, se non siete riusciti a entrare, se eravate a Perugia oppure volete riapprofondirlo, appunto sul sito del Festival del Giornalismo di Perugia lo trovate in streaming.
Marco, io lo dico subito così mi potete prendere in giro, io sono stata tra le prime persone che è rimasta fuori dal panel di Snowden, c'erano tantissime persone davanti a me in coda, ma ce n'erano tantissime anche dietro di me, e io quando ho finito le scalinate della sala dei notai, mi sembra che si chiami, di Perugia, ed ero lì proprio pronta per entrare nel portone, le porte si sono chiuse e ho anche provato parlato con due nostre colleghe che saluto e che loro sanno benissimo di chi sto parlando. Abbiamo provato con il tablet a collegarci proprio lì sulle scalinate, mentre sentivamo la voce dentro del dibattito, cercavamo di collegarci. Ovviamente poi me la sono riguardata molto con più calma da casa, per fortuna appunto che ci sono queste registrazioni.
Beh, ti è andata anche abbastanza bene, perché invece il mio treno era in ritardo, per cui io sono arrivato, ho fatto un'oretta e mezza alla stazione di Terontola Cortona, luogo ameno, molto divertente e simpatico, però se tu vuoi arrivare a Perugia non è esattamente il posto dove ti vuoi fermare un'ora e mezza.
Soprattutto mentre ti stanno aspettando a Perugia, insomma, questo lo sappiamo.
Soprattutto mentre ti stanno aspettando, perché c'è anche il panel di Snowden, quindi insomma anche questo è un evento. Ovviamente Snowden non è potuto venire di persona, però si è collegato con Perugia in diretta da Mosca, e la serata invece è stata condotta da un altro ospite che abbiamo avuto spesso e volentieri a queste frequenze, che è Fabio Chiusi, che lo ha, insomma, ha dialogato con Edward Snowden durante quell'incontro.
Marco, prima di andare a parlare con Carola Frediani del panel di Snowden, scusate, c'è qualcosa del festival che ci vuoi segnalare, che ti ha colpito in particolare? Insomma, chiacchieriamo un po' anche delle novità che arrivano da Perugia.
Allora, il festival è sempre interessante, e siamo intanto, un primo aspetto, contenti che continui a venire fatto, nonostante le difficoltà economiche che si sono manifestate l'anno scorso, quando da parte del pubblico, quindi da parte della regione, da parte del comune di Perugia, c'è stato un taglio dei finanziamenti al festival. E quindi il fatto che il festival si continui a fare comunque è un buon segno, e il fatto che sia così partecipato come lo è stato anche in questi anni è sempre un buon segno. Rispetto agli anni scorsi, insomma, si è continuato a parlare di grandi temi di innovazione nel giornalismo di questi anni. Quello che a me ha colpito in particolare da questo punto di vista è il fatto del ritorno di un tipo di giornalismo che avevamo messo in disparte, che pensavamo fosse qualcosa un po' inizio anni 2000, che non aveva più senso. Invece il giornalismo civico è tornato in diversi panel, grazie al fatto che ci sono state storie, non soltanto all'estero, dove appunto sempre guardiamo per vedere le innovazioni, ma anche in Italia ci sono state storie che dal basso sono riuscite a diventare storie che hanno rotto il silenzio e sono diventate importanti. E questo lo si deve soprattutto a questa formula un po' ibrida, forse, in cui non c'è più il giornalista della testata che va a fare l'inchiesta sul campo rispetto a un argomento, ma c'è proprio la presa di coscienza da parte di un giornalista che è anche attivista, quindi ha un interesse specifico, magari perché ha a che fare anche con un'associazione di persone che si occupano di quell'argomento. Penso, per esempio, in questo momento penso all'inchiesta sui morti per amianto fatta da Rosi Battaglia sulle pagine di Wired, che è un esempio di questo tipo di giornalismo, un impegno civico fatto nei confronti di uno Stato e di una, diciamo così, un'amministrazione pubblica in generale, che non vuole rilasciare in questo caso i dati sulla situazione dei siti da bonificare per l'amianto in un paese come l'Italia, che è stato il secondo produttore di amianto dopo l'Unione Sovietica negli anni passati. Quindi insomma una situazione sicuramente importante, in cui ci sono appunto decine e decine di morti ogni anno perché si sono ammalati a causa dell'amianto, ed è una situazione che senza l'impegno di un'associazione come quella di Cittadini Reattivi, di cui Rosi Battaglia è parte, non avrebbe mai visto forse la luce di una storia giornalistica così diffusa.
Giornalismo, attivismo, ma anche giornalismo civico, sono diverse le storie. Mi piace anche questo termine, che è stato anche più volte ripetuto a Perugia, il fatto di raccontare anche al di fuori della cronaca spicciola, no? Dell'attualità, raccontare i territori. Questo si lega molto anche a delle micro esperienze di narrazione del proprio territorio. Ne ho aperto una che è stata presentata qua a Perugia, e che è San Siro Stories, una, un sito che è in collaborazione anche con l'Università Cattolica di Milano, che ha raccolto proprio tante storie del quartiere per far vedere le sfaccettature anche di una città, di un territorio. Insomma, questo è un esempio tra i tanti, però c'è un po' un incontro anche, ma anche tra le grandi testate e invece il piccolo, la piccola esperienza di giornalismo che invece è molto più legata al territorio.
Sì, e questo è un rapporto che ogni tanto si dice quando si parla della rete, del fatto che il locale diventa importante o può diventare di interesse nazionale, di interesse generale. E queste storie, come San Siro Storico che hai citato, ma anche altre realtà in cui si raccontano storie molto locali, se hanno una forza intrinseca possono diventare storie che interessano tutti, perché riguardano un po' tutti noi. E questo è un aspetto che, per esempio, secondo la mia personale visione, i grandi media hanno un po' perso di vista negli ultimi anni, concentrati soprattutto a raccontare le grandi storie nazionali, le grandi storie della politica, della società, che sono sicuramente importanti, ma non sono la fotografia completa di quello che avviene su un paese così variegato come l'Italia, ma possiamo applicarlo a qualsiasi paese del mondo, ovviamente.
Poi vorrei un po' provocare anche i nostri ascoltatori, perché ricordiamo i contatti, l'SMS è il 348-76-49-289 per gli SMS WhatsApp, poi la mail è diretta a @radiocittadelcapo.it e i social network, Facebook, la pagina di Radio Città del Capo, i @ PensaTech per Twitter. Io vi riporto invece un altro panel che riguarda invece l'innovazione sulla comunicazione per i giovanissimi, per le nuove generazioni, i millennials li chiamano, ed è un tentativo anche continuo di provare a sperimentare anche con i social network. E allora c'è il micro video che viene pubblicato sul Telegram, c'è tanto fumetto, ci sono tante grafiche, ci sono tante gallerie fotografiche. C'è molto visuale in questo, c'è anche se devo dire abbastanza limitato poi al mondo o al rapporto con il mondo asiatico, anche l'emoticon, forse più difficilmente in realtà intelligibili per quanto riguarda l'Europa, invece hanno mostrato proprio delle interviste fatte anche attraverso le emoticon per intervistare persone asiatiche, e sono diverse le esperienze che sono state riportate. C'è nel il suo sito che racconta anche molte long story, ma che vengono invece prima anticipate da piccole storie, piccole esperienze, piccoli video che poi riportano anche al sito, oltre che la messa in onda. E poi ancora invece la BBC News, che appunto è quella che citavo prima, che sta sperimentando anche con Telegram. Tra l'altro adesso ci sono le elezioni in Gran Bretagna, tra altre cose la BBC sta confezionando proprio un vero e proprio videogioco per raccontare le elezioni in Gran Bretagna. E poi il Nobel Osservatore di francese, che sta sperimentando molto sulle immagini, addirittura ha fatto questa intervista alla manifestazione a Madrid con gli ologrammi, ha fatto proprio delle interviste agli ologrammi, insomma le esperienze veramente di gioco. E siamo tutti bravi a dire è bello il long form, è bello l'approfondimento, è anche vero che la sfida è anche acchiappare forse invece con il breve formato, il gioco, l'interazione, il social network, per poi invece andare a portare anche sull'approfondimento.
Assolutamente, questa dell'acchiappare è uno dei temi anche di un'altra riflessione che è stata fatta durante un panel che si rivolgeva precisamente alle innovazioni del giornalismo spagnolo di questi ultimi anni, perché la Spagna sta vivendo un momento molto particolare, c'è grande sfiducia nei confronti delle istituzioni, della politica, ma c'è anche grande sfiducia da parte di molto pubblico nei confronti dei media cosiddetti tradizionali, quindi i grandi giornali come il País e il Mundo stanno sperimentando una crisi di fiducia da parte dei lettori, e quindi si stanno sviluppando nuove forme di comunicazione giornalistica. Una di queste per esempio si chiama El Diario.es, è una cooperativa nata 2 anni fa, è capitanata da Nacho Rodriguez, un giornalista non particolarmente giovane, ma insomma un 40-45enne, quindi uno che ha conosciuto le redazioni della carta, come si dice, negli anni passati, e negli ultimi anni invece si è dedicato a questo tipo di giornalismo. Nacho Rodriguez, appunto, a proposito dell'acchiappare, diceva questa cosa: per noi è importantissimo che i nostri giornalisti, in prima persona lui stesso, che è il direttore del giornale, che è soltanto online, siamo molto presenti sui social network. Lui, per esempio, come direttore del giornale, ha più follower su Twitter del giornale stesso. Quindi questa è una particolarità che è esattamente il contrario di quello che avviene invece tendenzialmente nei giornali italiani, in cui si tende, per motivi di branding, no? di far spingere il marchio della testata per cui si lavora, tendono a favorire i social network ufficiali del media per cui lavora. Invece lì Nacho Rodriguez raccontava l'esperienza del Diario.es, che è un diario che ha 12.000, un quotidiano che ha 12.000 abbonati, che pagano 100 euro all'anno per vedere in anteprima le notizie che la mattina presto poi saranno disponibili a tutti quanti i lettori indifferentemente e gratuitamente. Ricevono anche altri piccoli bonus che incentivano a pagare questi 100 euro, però 100 euro all'anno sono una cifra non piccolissima, nemmeno eccessiva, costa sicuramente meno che non comprare un giornale in edicola, però questo permette a loro di costruire una community all'interno della quale cominciare una conversazione giornalistica che è molto efficace. In questo momento loro, nati soltanto 2 anni fa, sono tra il sesto e l'ottavo, a seconda delle giornate, media più visitato durante l'arco della giornata in Spagna. Quindi insomma un risultato notevole grazie, appunto, diceva Nacho Rodriguez, proprio all'engagement, all'ingaggio, alla conversazione nata dalla grande presenza sui social network.
Giusto, perché stiamo parlando della Spagna, insomma grande questione anche la sparizione di Google News dalla versione spagnola, un gran dibattito insomma su questo. Mi è piaciuta molto la frase che ha detto Raggio Narisetti su questo, cioè se il vostro sito dà semplicemente il titolo e la notizia secca, non dovete lamentarvi, cioè non è abbastanza. Il sito, la news, il giornale, la grande testata deve creare un'esperienza al lettore. Credo che questo sia una bella sollecitazione. Insomma, bisogna dare sempre qualcosa in più della classica battuta da agenzia, insomma, perché quello non basta.
Assolutamente, anche valorizzare i rapporti con gli altri. Giusto per finire, poi passeremo a parlare di Snowden, ma per finire su eldiario.es, loro non sono una piccola redazione, sono circa in 40 e non possono coprire tutto quello che viene, tutti i settori del giornalismo. Allora hanno fatto delle alleanze con altre riviste specializzate, altri portali specializzati, e quindi questa è una cosa, per esempio, l'interazione tra testate diverse, che in Italia è qualcosa di più raro da vedere che non in Spagna.
E allora sentiamo un po' Snowden.
This is a very complicated question. It requires a lot of nuance to get at specific levels. But when we speak broadly about what is the relationship between the Italian government and the United States government.
Insomma, queste sono le prime parole che ha detto Snowden, in realtà una domanda appunto sullo specifico, sulla situazione italiana. Ci tengo però a dire che appena è apparso alla faccia di Snowden sullo schermo della sala dei notai a Perugia, c'è stata un'ovazione, applausi per minuti e minuti.
Boato come i gol ai mondiali, una vera rockstar da questo punto di vista.
Sì, anche se una delle cose che mi ha sorpreso è stata anche questa faccina decisamente emozionata. E allora sentiamo cosa ne pensa anche Carola Frediani. Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
E effettivamente notavamo che, oltre al fatto che siamo stato poco rockstar, cioè insomma questo modo anche molto pacato di parlare, di mostrarsi, eccetera, è stato soprattutto ottimista, che è un po' una sorpresa anche per chi in realtà di solito parla anche delle magagne del mondo del web.
Sì, sì, come dicevi tu, è stata interessante l'accoglienza che ha ricevuto, appunto, come dicevate, da rockstar, che tra l'altro stride un po' con invece il disinteresse generale verso, non solo verso di lui, ma proprio verso i temi che la sua vicenda ha sollevato, che si ha invece in Italia, soprattutto a livello poi della politica, no? Per cui c'è, da un lato, lui, tutta la vicenda Datagate, come se non avesse toccato l'Italia, non esistesse, poi appunto lui va a Perugia, ci sono le file fuori dalla sala, gente che le ovazioni, stand in ovation e cose di questo genere, che insomma è interessante, anche un po' anche insomma dà anche un po' di fiducia nel fatto che comunque le persone si interessano, non è vero che nessuno si interessa di questi temi, quindi questo è il primo punto. Poi sì, lui ha sempre questo atteggiamento molto modesto, in questo caso appunto dicevi ottimista, perché sicuramente ha detto una cosa importante, ha detto che secondo lui il giornalismo è ancora una delle poche leve, degli strumenti a disposizione per cercare di fare chiarezza, di fare trasparenza anche su quello che avviene nella società, su quello che fanno i governi, e per cercare di ribilanciare un rapporto tra cittadini e stati che sempre di più è sbilanciato a favore degli stati, peraltro non solo degli stati, dovremmo aggiungerci anche delle corporation in questo caso, e che sicuramente le tecnologie degli ultimi anni hanno sbilanciato sempre di più, cioè le possibilità offerte dalla tecnologia oggi, come si è visto nel Datagate, di fare una sorveglianza di massa indiscriminata, ribalta completamente insomma già i rapporti di forza e di potere, e questo è, su questo tema ha insistito molto nell'intervento a Perugia.
Ecco Carola, quindi anche la speranza del fatto che quello che il Datagate e il giornalismo attorno al Datagate ha dimostrato la forza ancora di un giornalismo di cambiare le cose, ma in Italia spesso si fanno le inchieste, se ne fanno magari meno che altrove, però poi gli effetti di queste inchieste non sempre vengono raccontati, questo ha un peso magari anche nella sfiducia o nel disinteresse nei confronti di un caso come il Datagate.
Sicuramente non è facile, teniamo anche presente che quello che si è smosso da partire da, insomma, da 2 anni fa dell'inizio delle rivelazioni è ancora, insomma, ci si sono smosse delle cose, ma nello stesso tempo si tratta anche di processi non immediati, in alcuni casi addirittura non solo politici ma anche culturali, e non è detto che comunque, cioè è comunque un campo aperto quello in cui ci troviamo, cioè Snowden era ottimista ma in qualche modo dice anche che non bisogna mollare in questo momento, no? Ed è perché in realtà ci sono anche delle tendenze che rischiano di annullare l'effetto delle sue rivelazioni, cioè l'effetto della consapevolezza del fatto che stiamo andando verso società sempre più sorvegliate, e che non riguarda chiaramente solo gli Stati Uniti, peraltro, no? Anche se lui le sue rivelazioni si sono concentrate sugli Stati Uniti e sugli alleati, in particolare la Gran Bretagna e anche altri stati. Comunque, di non mollare, perché comunque viviamo in un momento in cui ci sono, ad esempio, l'emergenza terrorismo spinge i governi in qualche modo a dare ancora un giro di vite su questa questione della no? Nel nome della sicurezza bisogna fare qualcosa, questa ansia di fare qualcosa, anche Snowden ne ha parlato di questo, cioè che i politici hanno come paura di non mostrare che stanno facendo qualcosa, e quindi la prima cosa, diciamo, più scontata che possono fare è più sorveglianza di nuovo, di massa, indiscriminata, che è quella che secondo Snowden, ma secondo anche molti studiosi del tema, si è rivelata in realtà inefficace poi nel prevenire attentati. Quindi si rischia un po' di non avere bene a mente quali possono essere anche le priorità, anche nel nome della stessa sicurezza, per cui si sacrificano libertà importanti e secolari, aggiungerei, per il nome di appunto una sicurezza che però non viene neanche garantita in questo modo.
E quindi sempre uno scontro su qual è il controllo della libertà personale, da una parte il giornalismo che cerca di tenere alto lo steccato, dall'altra parte qualcuno che i governi, le corporation cercano di restringerlo. A te personalmente che effetto ha fatto, avendo seguito Datagate, sentirlo parlare di fronte al pubblico italiano?
Ma sicuramente mi è sembrato, insomma, uno che sta cercando in questo momento di proseguire una strada, cioè di non far perdere come dire, i risultati che poteva aver ottenuto anche a prezzo di un notevole, diciamo, rischio personale per quello che ha fatto. Quindi uno che in qualche modo è concentrato su una meta, nel senso che è quella di cercare di cambiare le cose, e in questo sicuramente si sono create anche delle alleanze, delle coalizioni anche a Perugia, no? Sono state presentate dei gruppi che stanno proprio lavorando su questi temi, cioè Snowden non è solo, cioè non bisogna mai pensare che ci sia solo Snowden, ci sono tanti gruppi, tanti attivisti che stanno lavorando ora su questi temi, Però ripeto, secondo me la strada è in salita, come si vede anche ad esempio sicuramente gli attentati anche recenti che ci sono stati, il terrorismo, gli episodi di terrorismo non hanno aiutato in questo senso, e adesso la Francia sta per passare una legge sulla sorveglianza molto pesante che alcuni hanno paragonato quasi a una sorta di Patriot Act francese, quindi insomma l'ottimismo sì, ma un ottimismo che in qualche modo invece deve essere seguito da una volontà di provare comunque a fare politica e a cambiare le cose poi alla fine, no? Quindi quello secondo me era un po' il messaggio di Snowden.
Grazie mille Carola, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E così insomma le novità comunque continuano ad arrivare, noi vi promettiamo continueremo a seguirle per voi. Marco?
Assolutamente, continueremo a seguirle per noi, continueremo a seguire gli effetti anche della Dattagate, delle azioni di Snowden, perché come diceva Carola continuano ad essere importanti, ad avere delle conseguenze, e continueremo anche a seguire diciamo così, gli spunti che sono nati dal Festival del Giornalismo di Perugia per continuare a parlarne nelle altre puntate.
Grazie mille per essere stato con noi, Pensatech vi saluta.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @Pensatech.